Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao a tutti, stasera parliamo di Stranger Things 3. Forse un po' in ritardo rispetto all'uscita, però mi sono voluto gustare questa nuova stagione lentamente. Non ho fatto binge watching come hanno fatto molti, e ho dosato gli episodi con molta parsimonia per potermela appunto gustare lentamente. Allora, devo dire che inizialmente nei primi 2-3 episodi mi stava deludendo un po' questa serie, questa volta, perché alcuni personaggi mi sembravano caratterizzati molto in maniera macchiettistica, in particolare i russi sembrano, poi diciamo la cosa non è cambiata molto e questo è rimasto una nota negativa in tutta la stagione, però comunque non ha poi precluso in generale la resa finale, però ripeto, all'inizio è molto forte questa impressione di questi soldati russi e comunque russi in genere, molto stereotipati con i cliché degli anni 80 della guerra fredda, come il soldato rigido, sempre pronto a parlare di vodka, compagni e lo Stato, e poi alla fine però diciamo non spicca di intelligenza e viene abbastanza dipinto come un po' imbecille, diciamo proprio così, sì. Volevo trovare un altro termine, ma sembrano degli imbecilli i soldati per come vengono resi. E l'altra cosa che inizialmente mi stava deludendo è il fatto che mi sembrava molto ricalcata sempre la stessa storia, che arriva dal sottosopra il demone o comunque il nemico, il povero Will viene sempre in qualche modo posseduto, contagiato e ne resta comunque vittima, e deve, la porta si sta riaprendo e devono di nuovo intervenire i ragazzi, lo sceriffo Hopper e tutti gli altri per poter in qualche modo richiudere e sconfiggere il demone. Quindi mi stava leggermente deludendo, tant'è che ho iniziato ad avere meno attesa di vedere gli altri episodi. Poi invece dalla metà stagione in poi, devo dire che invece il racconto, la storia prende il volo, inizia a crescere, diventa molto bello a mio avviso, e per arrivare qui ad una puntata finale che è veramente una bomba, un episodio, l'ultimo episodio della durata addirittura di 1 ora e mezza, quindi un vero e proprio episodio doppio, è diciamo il culmine ed è spettacolare secondo me. Un aspetto che anche mi è piaciuto molto è per come è stata gestita la storia e l'aspetto corale. Sì, infatti, mentre nelle altre stagioni, bene o male, i protagonisti erano più o meno sempre tutti insieme, magari diciamo c'era lo sceriffo che prendeva una strada differente o comunque per qualche momento si separavano alcuni gruppi, qui invece la storia prende per ogni gruppo una piega diversa, ognuno segue diciamo apparentemente una storia a sé stante, un mistero o comunque un problema da risolvere sempre non collegato agli altri, e poi in qualche modo tutti i protagonisti, tutti i personaggi alla fine si ritrovano nuovamente uniti per combattere contro il nemico, in modi molto molto diversi e devo dire molto interessanti. Quindi questo mi è piaciuto molto. Ci sono dei nuovi protagonisti che vengono aggiunti al gruppo dei ragazzi che già conoscevamo e devo dire che mi hanno colpito positivamente anche questi. C'è senza dubbio un personaggio che è molto comico, diciamo così, che aiuta a tenere tra virgolette bassa la tensione, a stemperare molto momenti drammatici e critici della storia, ed è la sorellina di Lucas, che è piccola ma ha una lingua incredibilmente lunga, e poi c'è Robin, che è la collega di Steve alla gelateria dove Steve sta lavorando perché non è stato ammesso all'università, e che però poi viene coinvolta anche lei grazie alle sue capacità linguistiche nell'avventura per combattere chi viene dal mondo del sottosopra. E quindi devo dire stagione che mi è piaciuta molto, la stagione e gli episodi sono pieni zeppi di riferimenti e citazioni anni 80, e quindi ci si diverte anche a cercare di interpretare e trovare le varie citazioni sparse nei vari episodi. C'è un personaggio che fa il verso in maniera eccellente a Schwarzenegger e a Terminator, ma poi le potete vedere tranquillamente, le troverete sicuramente anche voi tutte le citazioni presenti nella stagione, negli episodi. Devo dire un paio di cose invece che tutto sommato non mi sono piaciute pienamente. Uno è forse ci sono troppe scene comiche che possono sembrare forse anche un po' fuori luogo e a volte un po' grottesche. Questo è dovuto probabilmente al fatto che in realtà questa stagione rispetto alle altre è molto più cupa, molto più cruda, più splatter, e quindi per dosare questo eccesso di violenza, di drammaticità, hanno dovuto anche di contro eccedere con la commedia e l'ironia. E a volte secondo me è un po' forzata, non ci sta tanto bene, però diciamo la spiegazione comunque regge e ci può anche stare. Ed un'altra cosa che proprio invece non ho gradito e non ne capisco il motivo onestamente, è che per la prima volta in un episodio, per la prima volta in un episodio proprio di una serie TV, non mi era mai capitato di imbattermi in un avviso del genere, ma tra il disclaimer, in Netflix ad ogni episodio parte il disclaimer innanzitutto di fare attenzione ai soggetti più sensibili, perché le immagini, le luci degli episodi, delle scene potrebbero causare epilessia. E questo è un disclaimer che c'è in tutti gli episodi di Stranger Things. In un episodio in particolare invece c'è anche il disclaimer che l'episodio potrebbe contenere prodotti inseriti ai fini commerciali, come diciamo ormai succede abbastanza frequente nei format di intrattenimento. Però nelle serie TV e nei film non mi era mai capitato questo disclaimer, e in questo episodio proprio credo sembra che questo avviso faccia riferimento a una scena in cui è spudoratamente pubblicizzata la Coca-Cola. Sembra di in piena scena drammatica in cui sta succedendo di tutto, c'è una scena in cui Lucas sta bevendo la Coca-Cola, una lattina di Coca-Cola con la nuova confezione, credo di aver capito, e dice è buona, è una cosa completamente nuova rispetto alla prima, ma è buono uguale. Cioè, comunque sembra che stia veramente girando uno spot, e tant'è che uno degli altri amici gli dice ma che cacchio stai dicendo, perché comunque cioè, stiamo qui in mezzo al dramma più totale, tu ti metti a parlare delle novità della Coca-Cola che è buona uguale anche se è nuova. Onestamente quella scena non l'ho capita, e se è stata messa solo per questo fine commerciale è secondo me una grossa caduta di stile. Non so se l'avete notata anche voi, magari ditemelo nei commenti. Questo è quanto, quindi per me questa stagione è stata molto molto bella, comunque per me la stagione più bella è la prima, poi però viene questa e poi per ultima si fa per dire, però comunque è bella anche quella, la stagione 2. Sono previste, da quello che è stato dichiarato, sicuramente la quarta stagione, credo sia già in lavorazione, anzi spero che si sbrighino, perché questi ragazzini adolescenti ormai si vedono che sono quasi adulti, quindi si aspettano altri 2 anni e mezzo per girare la quarta stagione, li vedremo quasi all'età della pensione, gli adolescenti che dovrebbero invece essere. E inoltre, diciamo, anche se la quarta è stata già annunciata, in realtà dall'inizio del progetto gli autori avevano detto che probabilmente era stato pensato il tutto come 5 stagioni, quindi probabilmente dopo la quarta ci sarà anche una quinta stagione. Io devo dire che per come finisce, per me, secondo me, sarebbe stato l'ideale chiudere con questa stagione, perché c'erano i fili delle vite di tutti i personaggi venivano comunque chiusi, riannodati, e c'era una conclusione che possiamo chiamare tale, degna di concludere proprio la saga. Evidentemente il successo che hanno avuto, più questa dichiarazione iniziale, questo progetto iniziale delle 5 stagioni, ha convinto i produttori ad andare anche oltre. Speriamo che in questa quarta stagione invece non cadano nella banalità, perché se dovessero di nuovo ripresentare la storia, che si apre di nuovo la porta, che escono i demoni, in qualche modo arrivano dal sottosopra i nemici, i ragazzi si riuniscono per combattere, onestamente non so quanto potrei sopportarla. La vedo però dura nel pensare qualcosa di diverso, perché comunque non è facile poi gestire una storia sempre con gli stessi toni, con le stesse interazioni fra i personaggi, stravolgendo il tipo di narrazione. Vedremo, speriamo che gli autori siano bravi a trovare questo nuovo filone su cui far sviluppare la quarta stagione. Bene, questa è la parte senza spoiler, cioè voglio concludere con un'ultima parte spoilerosa. Perciò, se non avete visto ancora tutta la stagione, fermatevi qua e tornate dopo che l'avete vista. Altrimenti, se l'avete vista o non vi interessa e spoilerarvi il finale, rimanete qui e aspettate solo qualche secondo. 3, 2, 1... Ed eccoci qua alla parte spoiler. In questa parte spoiler non voglio entrare nella trama, nei fatti, nel dettaglio dei fatti, che comunque di cui ho già parlato prima a grandi linee, ma voglio soffermarmi e chiedervi cosa ne pensate anche voi del finale. Come ho detto, il finale, a parte la scena dopo i titoli di coda, secondo me era l'ideale per chiudere la saga, anche se un po' amaro come finale, in cui c'è Will 11, Jonathan e Joyce che partono, si trasferiscono, Hopper è morto e gli altri ormai adolescenti che rimangono a casa loro, cioè non c'è questa separazione, ma comunque una conclusione degna di tal nome. La scena invece post titoli ci mostra una base militare della Kamchatka, i soldati russi che vanno a prendere un prigioniero, e la prima cosa che viene detta è: no, non prendere l'americano. E prendono un prigioniero russo e lo vanno a dare in pasto, poi vedremo, ad una demogorgone. Quindi sicuramente dalla porta è uscito qualcosa prima che si chiudesse. Poi tutti abbiamo pensato, la prima cosa che è stata pensata è che il prigioniero americano in realtà è Hooper. Perché poi quando esplode la macchina non vediamo in realtà poi Hooper che viene disintegrato, non vediamo mai il suo corpo alla fine morto. Perciò, come sappiamo nei film, nelle serie TV soprattutto, quando non vedi il cadavere potrebbe tornare. E quindi tutti hanno pensato: ah, sarà Hooper, quindi potrebbe essere quello la missione della quarta stagione, andare a salvare Hooper. Però onestamente, ripensando alla questione, sarebbe troppo scontato per come anche sono state queste stagioni. E quindi secondo me il prigioniero americano non è Hooper. Sarà probabilmente, per quello che posso ipotizzare io, il padre di 11, che è lo scienziato che abbiamo scoperto nella stagione scorsa che è ancora vivo e che è probabilmente stato catturato proprio dai russi, ed è per questo che i russi sapevano come aprire la porta per il regno del sottosopra. Prima cosa, quindi, quando andremo probabilmente a scoprire, per quello che penso io, a scoprire chi è l'americano prigioniero dai russi, primo colpo di scena scopriremo che non è Hooper. Secondo colpo di scena, secondo me, io in realtà anch'io penso che Hooper non è morto. E che fine ha fatto? L'unica possibilità che io vedo è che Hooper, in realtà prima dell'esplosione della macchina, un secondo prima, si lanci nel sottosopra, nella crepa del sottosopra, prima che si chiuda definitivamente. Quindi Hooper è vivo, in realtà è nel sottosopra, e quindi la missione della quarta stagione sarà andare a salvare Hooper direttamente nel sottosopra. Questo è quello che immagino e prevedo per la prossima stagione. Però, per come sono geniali, ma anche un po', diciamo, malefici gli sceneggiatori di queste serie TV. Mai dire mai, perché poi alla fine magari stravolgeranno qualsiasi cosa e non è neanche così. Perciò non ci resta che aspettare l'uscita della quarta stagione, penso fra almeno un anno purtroppo, per sapere se Hopper è ancora vivo e dove si trova. E prima di lasciarvi, mi voglio fare una domanda: ma mentre stavano combattendo dentro la sala di controllo, Hopper e Russo, come cacchio fanno a ritrovarsi dentro invece alla sala dove sta il raggio? Se c'è una postazione sopraelevata con tutti i vetri e da cui si entra poi scendendo le scale ed uscendo un'altra porta? Boh, misteri delle sceneggiature di alcuni episodi, alcuni avvenimenti. Detto questo, mi farebbe piacere sentire cosa ne pensate voi nei commenti. Commentate pure, mettete un like. Se volete seguirmi su Instagram, è il link, come al solito, in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti e alla prossima.
Recensioni a 8 bit, considerazioni zippate da copiare e incollare è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Raffaele Gianpetruzzi, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media, sul canale YouTube Raffaele Gianpetruzzi, sul profilo Instagram Latitudine Zero, sul canale Telegram Latitudine Zero e sulla nostra community Telegram t.me/lzcommunity. Oppure scrivendoci all'indirizzo email podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun recensore sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e il team di Latitudine Zero vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio in un punto imprecisato del cyberspazio. E ricordate, la forma è la carne del pensiero, come il pensiero è l'anima della vita.
We'll be right back.
Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.